Falso Nero High School Radio.
Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.
Bene, buongiorno, buonasera, dipende sempre da quando ascolterete questo podcast. Siamo tornati dal Liceo Salesiano Valsalice, Radio Valsoner, per le nostre lezioni a distanza grazie alla rubrica che ci siamo inventati sul momento, che si intitola Prof a distanza. A distanza ma vicini, perché sennò se ce ne fregassimo, come dire, ce ne staremo a casa nostra, e invece è importante la scuola e tutto quello che possiamo fare lo facciamo volentieri. E allora oggi il nostro relatore, conduttore del programma, lo saluto e lo presento, il professor Bruno. Ciao Giorgio.
Ciao, buongiorno a tutti. Ho sparato troppo nel microfono, credo, ma credo che vada bene lo stesso.
Bene, allora di che cosa ci parlerai, Giorgio?
Oggi parliamo di storia, potremmo chiamarla Radio Storia, per tutti i ragazzi della terza classico A, ma direi per tutti i ragazzi, donne e gli uomini di buona volontà. E parleremo in modo particolare di un contesto extraeuropeo, cioè parleremo dell'America, sia dell'America del Sud che dell'America del Nord.
Ma ascolta una cosa, hai qualche classe in mente in particolare?
Sì, in particolare la terza classico A, alla quale dedico naturalmente questa lezione, che ascolteranno molto volentieri. E con loro, appunto, effettivamente abbiamo sempre fatto una storia abbastanza italocentrica ed eurocentrica, però abbiamo per forza di cose un po' parlato dell'Africa e dell'Asia nel contesto ottocentesco, e ne parleremo nel contesto novecentesco. Adesso ci dedichiamo appunto all'America del Nord e all'America del Sud nell'Ottocento, in modo da capire poi anche alcuni aspetti del presente.
So che hai preparato anche una scaletta musicale, quindi cominciamo con la musica?
Direi assolutamente di sì. E direi di andare a chiedere proprio una particolare benedizione da parte del nostro Signore con God Bless America.
La radio si fa a scuola.
Bene, partiamo con l'America nel XIX secolo. Parleremo dell'indipendenza latinoamericana e dell'ascesa della grande potenza degli Stati Uniti d'America. Innanzitutto partiamo dal centro-sud, dalle colonie spagnole e portoghese, andiamo a recuperarle alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, e dobbiamo collegarci con quello che era accaduto e che stava accadendo in Europa. Vi ricorderete che in Europa l'Europa è sconvolta dalla guerra con la Francia, dalla guerra rivoluzionaria e poi dalle guerre napoleoniche. Ecco, in questo frangente inizialmente le colonie spagnole e portoghesi, nate dal 500 in poi, si schierano appunto con la madrepatria, con la Spagna e con il Portogallo. Ma nasce comunque tutto un contesto culturale e anche un ceto prevalentemente di militari, che è molto sensibile naturalmente anche al messaggio nuovo mandato in tutto il mondo, portato in tutto il mondo con le armi dalla rivoluzione francese e dall'impeto della guerra napoleonica. Accade questo, che purtroppo la Spagna, e soprattutto la Spagna, il Portogallo no, ma la Spagna interverrà pesantemente non appena in Sud America, nelle varie colonie, ci saranno dei moti, delle rivoluzioni. E quindi questo porterà a un'ostilità sempre maggiore verso la madrepatria, paradossalmente, dopo che effettivamente comunque i coloni si erano schierati con Spagna e Portogallo durante la rivoluzione, durante la guerra contro la Francia. In più c'è una diffusione della cultura europea anche illuminista, soprattutto tra i creoli. Ecco, dobbiamo entrare un attimo nella società del Sud America e andare a vedere che composta e composita abbiamo dei peninsulares che sono fondamentalmente gli europei mandati dalla Spagna e dal Portogallo, e su questi la madrepatria, la Spagna e il Portogallo, fanno affidamento per la loro politica. Ma c'è un ceto che sta crescendo, che è il ceto dei creoli, il quale nasce da appunto europei che però sono già nati in Sud America, sono già nati nelle Americhe, e quindi si sentono in qualche modo meritevoli di avere un ruolo sociale importante e vanno a conquistarselo. La realtà sociale è abbastanza composita, perché esistono poi i meticci che nascono appunto dal incrocio, diciamo così, tra gli europei e gli indios, e i mulatti che nascono da un incrocio tra gli europei e gli africani, che poi sono andati portati purtroppo nei secoli a lavorare in America, e poi ci sono gli indios, i nativi, ecco. Quasi sempre gli indios sono estranei al processo che porterà nel corso dei primi anni 30 dell'Ottocento alla indipendenza delle varie colonie. Quasi sempre, a parte il Messico, gli indios sono abbastanza estranei o lo subiscono purtroppo questo processo, e i creoli in larga parte sono protagonisti di questa emancipazione. Emancipazione che avviene, vi dicevo, entro gli anni 30 fondamentalmente, a partire dalla fine, ricordate, del congresso di Vienna 14-15, nel 15, ecco, abbiamo uno scatenarsi di autonomie, di rivendicazioni. La prima repubblica che diventa autonoma, e ancora prima del congresso di Vienna, ancora durante le guerre napoleoniche, il Paraguay nel 1811, ma poi a seguire sono un po' tutte le altri stati, ecco, che si vengono a formare proprio come veri e propri stati. Una storia particolare è quella del distacco del Brasile dal Portogallo, che è quasi pacifico e avviene nel 1822. Diverso è per le altre grandi nazioni, ecco, del centro e del Sud America, parliamo soprattutto di Sud America. Appoggiate dall'Inghilterra, punto esclamativo, le colonie si sollevano. Sotto la guida di San Martín, l'Argentina si rende indipendente e diventa repubblica nel 1816. Truppe argentine liberano il Cile nel 1817. E insieme a San Martín, l'altro grande eroe è Simón Bolívar, che libera il Venezuela, la Colombia e l'Ecuador, che formano, ecco, una sorta di federazione, la Grande Colombia, nel 1819. Bolívar e San Martín convergono poi sul Perù per la definitiva sconfitta degli spagnoli nel 1824. Notiamo questo. Nascono due tentativi di creazione di federazioni. Una nel Centro America, si chiamano Province Unite dell'America Centrale, col Guatemala, il Nicaragua, l'Honduras e il Salvador, e l'altra invece poi con, appunto abbiamo detto, con la Grande Colombia, col Venezuela, il Colombia e l'Ecuador. sono purtroppo destinate a fallire. Dico purtroppo perché per un certo periodo avevano effettivamente sognato di creare qualcosa di simile agli Stati Uniti d'America del Nord, che si erano appunto, come ricorderete, creati in una federazione, non senza difficoltà, ma alla fine del Settecento, diciamo compiendo un processo dal 76 fino all'83 e poi all'89. Particolare la situazione del Messico è già da subito complessa, perché è la rivolta guidata dai Metici e poi dai Creoli, e un eroe nazionale che è Iturbide dichiara l'indipendenza nel 21 e diventa però imperatore addirittura. Viene addirittura deposto e giustiziato da Antonio López de Santana, e quindi già da subito nasce un contesto particolarmente complesso. L'indipendenza latinoamericana diventa una grande storia, anche se, ripeto, senza quel processo di federazione che si è visto nel nord, anche se già da subito ci sono delle tensioni tra i vari stati, e anche se vediamo una questione che poi sarà caratteristica di tutta la storia centro e sudamericana, cioè spesso la nascita di personalismi e di poteri forti. Si chiama caudillismo, il caudillismo, la dittatura, inizialmente anche appoggiata da qualche potenza europea, poi anche appoggiata da qualche potenza americana, ecco, come gli Stati Uniti d'America, e questo caratterizzerà un po' tutta la storia del Sud America, direi fino al presente. Storicamente si chiama appunto il processo, il fenomeno del caudillismo, quando intorno a una grande personalità o militare o meno si crea poi una vera e propria dittatura. Negli anni 30 e 40 si sciolgono quelle tentativi di federazione di cui vi ho detto, della Grande Colombia del 30 e del 41 delle Province Unite, e nel 23 il presidente degli Stati Uniti d'America, Monroe, con la sua dottrina Monroe, aveva lanciato l'idea l'America agli americani, intendendo che da un certo punto di vista non è questione più degli europei la storia del centro e del Sud America, e dall'altro che incomincia a diventare una questione del Nord America la vicenda e la storia del centro e Sud America, come a dire noi siamo potenti e possiamo avere noi uno sguardo e un controllo su quanto accade nel continente, nel Centro America e nel Sud America. Potete pensare quanto la storia del Sud America, la storia di questi grandi eroi come Simón Bolívar, diventi una sorta di epopea, e non vi stupirà dunque che venga poi ripresa nel Novecento, certamente con una passione, con una anche carica ideologica molto forte legata al socialismo, al comunismo, per rivendicare la storia del popolo, del pueblo, in opposizione certamente a nuove aggressioni, questa volta non più europee ma nordamericane. E così accade con la canzone Simón Bolívar.
Y por todo el tiempo vuela como canta.
salta in aria, danza con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
E passiamo dunque agli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America li abbiamo visti, li abbiamo seguiti nella grande storia della rivoluzione americana e nella creazione di una costituzione che ancora è presente oggi e di un grande stato centrale, certamente non senza problemi, perché alcuni stati sono più disponibili a riconoscere questo potere centrale, altri stati meno. Gli Stati Uniti d'America, vi dicevo, già con 1823 con la dottrina Monroe, hanno uno sguardo nei confronti dell'Europa e nei confronti del resto dell'America molto chiaro. L'America deve essere guidata dagli americani, l'America agli americani. Pensate che il primo presidente americano, George Washington, aveva proprio esplicitamente detto che gli USA, gli Stati Uniti d'America, dovessero rimanere neutrali rispetto ai conflitti europei. Pensate come riecheggia paradossale questa frase a 200 anni di distanza, dopo soprattutto un Novecento che li ha visti protagonisti, purtroppo e per fortuna, di conflitti europei causati dagli europei. Allora, pensate che propriamente nei primi anni di storia dell'Ottocento gli Stati Uniti d'America sono addirittura coinvolti in una guerra con l'Inghilterra, la guerra anglo-americana del 1812-15, che è abbastanza sconosciuta, non se ne parla molto, ma invece è importante. Lì nasce la Casa Bianca, essendo stata colpita da bombardamenti, verrà restaurata con questo colore che ancora oggi la caratterizza. E lì nasce l'inno degli Stati Uniti d'America, Star Spangled Banner, che è ancora oggi l'inno cantato con fierezza da milioni di americani. Nasce proprio in questa guerra che era stata, decisa proprio per velleità degli Stati Uniti d'America di conquistare il Canada, di conquistarlo e strapparlo agli europei. Era stata anche determinata da guerre di dazi, ecco, dal fatto che l'Inghilterra volesse un controllo troppo radicale sui commerci americani, e porta purtroppo questa guerra allo status quo ante, non determina nessun cambiamento, e questo è ancora più amaro tutte le volte che vediamo anche attualmente delle guerre compiersi per alla fine portare solamente dolore e morte e non cambiare nulla nella situazione politica. Allora la situazione politica degli Stati Uniti d'America vede due partiti. Non dovete pensare ai partiti attuali, ci vorrà ancora del tempo per arrivare al confronto tra repubblicani e democratici come lo intendiamo noi oggi, peraltro proprio in questi anni, in questi giorni di nuove elezioni americane. Allora si parlava di federalisti contro repubblicani, di presidenti come Washington o John Adams da una parte, federalisti, o come Thomas Jefferson, Madison, Monroe, repubblicani. I federalisti di allora volevano Stati Uniti d'America legati agli inglesi, protezionisti, erano rappresentanti soprattutto degli stati del nord. Invece i repubblicani allora erano rappresentanti soprattutto dei proprietari del sud, piantatori, schiavisti, meno aristocratici, più liberisti, più filo francesi. Bene, questo scontro vede appunto un'alternanza tra presidenti federalisti e presidenti repubblicani. Tenete anche presente che una delle questioni fondamentali è quanto io mi riconosco nel potere centrale. Ecco, i federalisti vedono di buon occhio un potere centrale, i repubblicani in quel momento vedono invece favorevole un ruolo particolare più autonomo degli stati. Pensate che dopo questa stagione, da Jefferson, dal presidente Jefferson in poi, prendono il sopravvento i cosiddetti repubblicani o democratico-repubblicani. Si chiamerà l'era dei buoni sentimenti, e che è un po' la seconda America dopo quell'America iniziale gloriosa di George Washington. Mentre in Europa, dopo il 1815, abbiamo la restaurazione, negli Stati Uniti d'America abbiamo un processo di diffusione della stampa, diffusione dell'istruzione, diffusione dell'uguaglianza e di una crescita molto molto significativa, una crescita economica molto significativa che però avviene, bisogna dirlo, soprattutto grazie all'economia schiavista, grazie a una rivoluzione del cotone e uno dei protagonisti della rivoluzione industriale del primo periodo, cioè la macchina per sgranare il cotone di Whitney, però tutta incentrata su una lavorazione in cui lo schiavo ha un ruolo molto importante. È paradossale perché proprio nel momento in cui altri, sia in America che fuori, erano impegnati in battaglie contro la schiavitù. La rivoluzione del cotone e la rivoluzione industriale di quell'epoca vissuta in America riprecipita l'America nel problema della schiavitù e nel confronto tra nord e sud. Della guerra anglo-americana, vi ho detto, certamente non porta ad un grande cambiamento e non riescono gli Stati Uniti a ottenere il Canada, riescono invece ad avanzare pesantemente verso l'Ovest. Ecco che l'epopea del West inizia e diventa sempre più potente, al punto che insieme agli stati che hanno creato appunto gli Stati Uniti d'America della prima ora, della fine del Settecento, abbiamo la nascita di tanti altri stati, il Kentucky, il Tennessee, l'Ohio, ma addirittura dalla nascita dall'acquisto della Louisiana dalla Francia di Napoleone già nel 1801 nascono 12 nuovi stati. Nel 19 addirittura anche la Florida o Florida, strappata alla Spagna, proprio nel momento in cui la Spagna combatte contro le colonie del Sud America, e quindi il panorama, la geografia, la geopolitica proprio degli Stati Uniti d'America diventa immensamente più grande. Vi voglio far pensare a questo. Insieme all'epopea del Far West, che almeno insomma gli uomini della mia generazione hanno conosciuto per una fantasmagoria di film dedicati a questa epopea a tutti i livelli, fin dagli anni 50 e 60, la più grande azienda culturale del mondo, cioè Hollywood, lavorò intensamente per far conoscere la storia del West, la storia dell'America e la storia di questo mito, di questa epopea, e arrivò fino a raccontarlo. Oggi sono pochi forse i film dedicati a questa epopea, guardati con altri occhi, però certamente la conquista del Far West, la conquista del lontano Occidente è stata è stata mitizzata dagli Stati Uniti d'America, ma dobbiamo anche vedere l'altro aspetto. Insieme all'aspetto della conquista, della costruzione di una nuova terra che vado a conquistare, di una terra promessa, quasi secondo l'idea ancora dei padri pellegrini del 1620, che vado ad estendere, sulla quale io ho la possibilità di creare qualcosa di nuovo, no? Come un nuovo popolo che va con libertà e potenza a strappare metro dopo metro, ettaro dopo ettaro, per l'edificazione della propria civiltà. Insieme a questo mito della frontiera, l'idea poi delle ferrovie che arriveranno fino all'altra costa, fino alla West Coast, certamente il dolore e la sofferenza di uno scontro senza pari, di uno scontro asimmetrico, diremo oggi, per cui la lotta contro gli indiani e contro i nativi d'America, che vede alcune tappe importanti. Ve ne segnalo alcune, come il massacro del fiume di Sand Creek il 29 novembre del 64 di tribù di indiani indifesi, e la grande battaglia nella quale invece gli americani vennero sconfitti nel 76 a Little Bighorn, quando appunto il colonnello Custer viene annientato dagli indiani guidati da Toro Seduto e Cavallo Pazzo. Anche questo è entrato nella mitologia, diciamo, di questa grande storia. E infine nel 1890 il massacro di Wounded Knee, centinaia di Sioux fuggiti dalle riserve che vengono uccisi dagli americani. Ed effettivamente non è senza dolore questa storia di potenza degli Stati Uniti d'America che porterà alla scomparsa di un popolo e al ridimensionamento in riserve di quelli che erano una volta gli abitanti di questo grande paese, gli indiani.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Nasce dunque con la conquista del West, attraverso guerra, anche qui attraverso dolori e sofferenze, soprattutto per i nativi e per gli indiani d'America, nasce un'altra America. Si dirà che nasce la terza America, in genere si intende l'America jacksoniana, perché Jackson, il presidente Jackson, introdusse un cambiamento significativo a 2 livelli. Uno, quello di una sorta di accordo che fino adesso non avevamo ancora visto tra, diciamo, i pionieri dell'Ovest e quindi quegli stati che nascono con la conquista del West, ecco, diciamo questo termine, la conquista del West, e gli agrari del Sud, a fare schieramento contro i capitalisti e anche protezionisti del Nord. quindi un'idea di libertà particolare che porta, diciamo così, a questa presidenza che segna la storia americana fino al punto appunto di segnare una stagione detta Terza America. Insieme a Jackson, insieme a questo grande presidente, ricordiamo anche la nascita del cosiddetto spoils system, cioè il presidente che vince se prende tutto, o meglio determina anche le elezioni dei funzionari e degli amministrativi che guideranno il paese. Questo non vuol dire certamente eliminare il ruolo importante che il Congresso ha già da Costituzione di fine Settecento e poi in tutta la storia americana, ma sicuramente riconoscere un grande potere al già significativo potere che il presidente americano, questa repubblica presidenziale, ha. Lo spoiled system, un sistema che anche in qualche diciamo paese europeo verrà poi visto con interesse. Anche dal punto di vista politico incominciamo ad avvicinarci a quella che è la divisione, perché si parlerà di un partito repubblicano che si divide in repubblicani, diciamo, di destra, repubblicani nazionali e repubblicano democratici. Quindi ci avviciniamo a quella che è poi la divisione attuale, ma ci vuole ancora tempo. Pensate che in questo periodo jacksoniano comunque è ancora molto forte la questione della schiavitù e la questione della tensione fra gli stati, che intanto diventano sempre più numerosi e sempre più popolati, sempre più ricchi di persone, di intraprese, di sete di conquista. Ricordiamo un'altra guerra con il Messico a metà del secolo, tra il 45 e il 48, in seguito alla quale gli Stati Uniti d'America ebbero i territori del New Mexico e della California, quindi certamente una estensione molto forte per arrivare, diciamo così, a una diciamo vicinanza a quello che è poi il volto geografico e geopolitico degli Stati Uniti attuali. Nel 60 gli stati sono 33, sono molto divisi perché c'è sempre una tensione tra il nord, dove forse è un po' più forte in questo momento il partito repubblicano, chiamiamolo repubblicano nazionale, e il sud, in cui è più forte in questo momento il partito repubblicano democratico. Poi le cose cambieranno, ma l'identità delle due tipologie di stati rimane sempre quella piuttosto protezionista, industriale, borghese, quella del nord, e piuttosto legata invece all'agricoltura e a famiglie di grandi coltivatori, quella del sud. Non arriviamo ancora, ma è solo una questione di tempo, a uno scontro deciso tra queste due fazioni, diciamo, tra questi due mondi, possiamo dire così. Possiamo dire che tra il 60 e il 70 abbiamo di fronte agli occhi una grande potenza. Ormai possiamo parlare di una grande potenza. Le ferrovie uniscono o tendono ad unire un po' tutti questi stati che sono stati appunto conquistati e strappati in vicende, generalmente in vicende di conquista, in vicende belliche. E qui ci sta il paragone con un'altra grande potenza extraeuropea, cioè il Giappone, che parallelamente abbiamo visto in modo quasi brutale, cioè passando quasi improvvisamente dal Medioevo alla modernità e alla contemporaneità industriale, compie il suo grande salto, il suo grande balzo verso l'essere una delle più importanti potenze del mondo. Tra 800 e 900 Stati Uniti d'America e Giappone diventano protagonisti nelle vicende mondiali. Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, potete pensare che sono sempre di più coloro che incominciano a pensare e continuano a pensare a questa grande nazione come una terra promessa, The Promised Land.
Driving all night, chasing some mirage.
salta in aria. Danza con Valsonair. Una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsonair ti accompagna.
USA, nascita di una grande potenza. Ecco, a metà del secolo, anzi già negli anni 60, possiamo dire che è una grande potenza. Possiamo dire che tuttavia la crisi, la tensione tra gli stati del nord e gli stati del sud diventa veramente grande, anche perché si allenta la dipendenza economica del nord dal sud, che comunque fino a quel periodo esisteva. Il nord diventa sempre più diciamo così industriale, puntando sul settore siderurgico, meccanico, chimico, e in più quell'idea, che è il rovesciamento dell'idea jacksoniana, di allearsi con gli uomini, con gli stati dell'ovest, ecco, e quindi di isolare il sud. Le tensioni a che cosa sono legate? Soprattutto alla guerra di tariffe doganali tra nord ed Europa. Come al solito il protezionismo porta con sé, soprattutto se esasperato, porta con sé tensioni e rischia di portare dei conflitti, e chi ne soffre maggiormente è il sud, perché vi ricordo che sono sempre gli stati del sud gli stati che preferiscono avere un rapporto libero un po' con tutte le nazioni europee, con tutte le nazioni del mondo, sono più, diciamo così, di orientamento liberista. E quindi in questa tensione soffrono particolarmente, l'economia del sud soffre particolarmente. E poi c'è l'altra grande ragione, che è la ragione in fondo più diciamo così portata dai manuali e dagli storici, anche se forse un po' da ridimensionare, è la questione della schiavitù. Viene in genere poi visto il conflitto tra nord e sud come una questione tutta incentrata sullo schiavismo, sull'accettazione o meno, quando invece vedremo che è uno dei fattori ed è anche utilizzato intelligentemente dalla propaganda del nord. Certo, è vero che la schiavitù esiste, la schiavitù è forte, la schiavitù è soprattutto la molla fondamentale dell'economia degli stati del sud. L'opinione pubblica del nord incomincia a diventare sempre più intransigente per appunto lottare per l'abolizionismo, per l'abolizione appunto della schiavitù. E così già negli anni 50 c'è una vera e propria guerriglia tra schiavisti e antischiavisti per il controllo del Kansas. E nel 59 farà molto discutere, come spesso capita, episodi gravi come questo diventano veramente poi dei simboli di una storia. Viene impiccato il leader John Brown, il leader del movimento degli schiavi neri, viene repressa violentemente l'insurrezione di schiavi in Virginia, e questo 59 diventa un po', 1859 diventa un po' una data appunto simbolo di questa divisione legata a lotta tra schiavismo e antischiavismo. E poi abbiamo uno dei più grandi presidenti della storia americana, che tutti credo conosciate anche per film storici che sono stati dedicati a lui anche recentemente, Abraham Lincoln. Viene eletto nel 1860, è presidente americano, inizialmente non è un abolizionista radicale, rispetta il sud, ma vuole certamente formare una repubblica unitaria, ecco, e a favore di una unità tra gli stati del nord e del sud, e vorrebbe quindi non arrivare a una tensione, a una guerra, a un conflitto. Certo la sua politica viene vista con una forte opposizione da parte degli stati del sud, che addirittura già dal 61 decidono di creare una confederazione autonoma di 11 stati con presidente Jefferson Davis, e quindi segnano un passo, un punto di non ritorno. Ecco, da questo momento abbiamo proprio un conflitto tra gli unionisti e i confederati, tra i confederati del sud che vorrebbero appunto la separazione, la secessione appunto, e distaccarsi da Washington e dalla capitale e dal centro e dal presidente Lincoln, e gli unionisti del nord che invece vogliono tenere il paese unito. Da questo momento purtroppo la parola passa alle armi, non più alla politica, e abbiamo la guerra di secessione tra il 1861 e il 1865. Ecco, queste sono date che è opportuno ricordare con grande attenzione, perché è forse il punto di svolta della storia americana, insieme alla nascita della rivoluzione americana, è forse l'evento più importante, più importante dal punto di vista storico, militare anche, dal punto di vista militare è anche molto interessante, perché inizialmente anche qui c'è una asimmetria, perché il nord ha più uomini, più mezzi, più potere. Il sud confida nell'intervento di Francia e Inghilterra, che già erano state determinanti nella nascita degli Stati Uniti d'America tra il 1776 e l'83, ma l'Europa invece non interviene, si dichiarano neutrali. E quindi inizialmente la guerra sembra essere, diciamo così, volgere a favore degli stati del sud guidati dal generale Lee. E Robert Lee, i primi due anni sembrano effettivamente portare a un successo dal punto di vista militare, ma la svolta avviene sia per ragioni militari che per ragioni politiche, perché Lincoln comunque, certamente per avere l'appoggio della popolazione e per tenere unito il paese, emana una legge che assegna ai contadini le terre libere dello Stato e una legge che abolisce la schiavitù nei territori ribelli, il che significa dare una svolta e avere dalla parte sua, certamente in modo entusiastico, tutti coloro che sono contrari alla schiavitù, tutti gli abolizionisti, e dal punto di vista militare poi può contare su un generale, il generale Grant, che incomincia dal 63 ad avere certamente importanti vittorie, come per esempio la conquista della città di Vicksburg, che divide in due il fronte appunto dei sudisti, ecco, dei sudisti. Qui siamo alla guerra appunto tra nordisti e sudisti, e la battaglia nella quale il generale Lee, che arriva addirittura a minacciare Washington, verrà appunto bloccato e segnerà appunto la battaglia che segnerà la sconfitta dei sudisti, è la battaglia di Gettysburg nel 1863. Normalmente si fa ricondurre poi alla resa di Appomattox del generale Lee nei confronti del generale Grant il 9 aprile del 65, l'avvenimento che conclude appunto questa guerra fratricida, ecco, guerra fratricida che è raccontata dai romanzi, dai film, come conoscerete Via col vento, che è uno dei film più premiati della storia di Hollywood, e che racconta proprio attraverso, come spesso capita, la storia personale, le storie personali di amore e di passione, di costruzione, di passione anche per la propria terra, racconta la vicenda terribile di una guerra civile. Stiamo parlando della guerra civile, ecco, noi italiani abbiamo vissuto in parte un momento di guerra civile, per utilizzare i termini dello storico Pavone, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma non siamo così fortunatamente esperti di una guerra così fratricida come quella che invece gli Stati Uniti d'America hanno vissuto proprio nel cuore dell'Ottocento, tra appunto il 61 e il 65. È vero che dopo la guerra verrà completata la conquista dell'Ovest, e questa guerra segna la vittoria appunto del Nord, il trionfo dell'idea lincolniana, anche se Lincoln sarà poi ucciso, finirà tragicamente la sua vita, anche questa è una vicenda che torna nella storia dei popoli, torna nella storia degli Stati Uniti d'America, cioè di presidenti molto discussi, molto amati e anche poi vittima di assassini che finiscono tragicamente la loro vita. Certo, negli ultimi 30 anni del secolo abbiamo una crescita esponenziale, sia dal punto di vista demografico, arriviamo a 100 milioni praticamente all'inizio del XX secolo, e dal punto di vista industriale, perché la rete ferroviaria è addirittura di 200.000 miglia, quindi è superiore a tutte le altre ferrovie del mondo. La conquista del West appunto viene completata, e possiamo parlare di un boom economico proprio a cavallo del secolo, a cavallo del XIX-XX secolo. Quindi alla fine dell'Ottocento gli Stati Uniti d'America superano la Gran Bretagna e diventano la più grande potenza economica del mondo. Questo dobbiamo tenerlo presente, perché dobbiamo pensare che l'inizio del secolo vede l'avvento di questa grande potenza economica. L'inizio del Novecento vede gli Stati Uniti d'America trionfare dal punto di vista economico e quindi anche politico. Ecco, lo vedremo certamente nel corso del Novecento. La potenza del ferro e dell'industria è enorme e la potenza degli Stati Uniti d'America alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento è universalmente riconosciuta. Forse c'è qualcuno in America che ha già nostalgia però delle origini e del passato, e questo viene sentito e percepito poco. In genere si mitizzano gli aspetti e si guarda poco la nostalgia. Bisognerà aspettare un secolo e due italiani per poterlo spiegare agli stessi americani e raccontare agli stessi americani la nostalgia per quel West.
Allora siamo arrivati alla fine della nostra lezione a distanza, della rubrica Prof a distanza col professor Bruno. Giorgio, come facciamo un bilancio fra di noi? Com'è andata?
Allora, facendolo tra di noi il bilancio direi molto bene. Adesso bisogna vedere che possa essere utile per gli studenti.
Ma io me li vedo certi nostri studenti che sono lì magari sul tapirulan che tentano di... E intanto invece di ascoltarsi, non so io, la playlist di Spotify, ascoltano la playlist di Giorgio Bruno sull'America, che comunque è stato un bel viaggio, anche le canzoni. Poi, mentre tu parlavi, mi sono venuti in mente maree di film da appassionato. Ad esempio, non so se l'hai mai visto, Glory, certo. Dove c'è Denzel Washington giovanissimo, la prima brigata, diciamo così, dell'esercito che nordista
ci porta
di
nella
colore,
guerra,
no?
Certo.
Ma è veramente tanti begli spunti anche la canzone, è stato bello riascoltare De André e Springsteen in una luce nuova. Che faranno adesso i tuoi studenti oltre a usufruire di questo podcast audio?
Allora, insieme a questo io invio il materiale con le slide e con i testi su cui possono appunto avere tutti i dati, naturalmente, perché possono confrontarsi, possono prendere appunti mentre appunto ascoltano, oppure se vogliono ascoltare in un secondo momento. L'importante è che laddove ci fossero delle domande si segnino queste domande e possono naturalmente inviarmele tramite la mail, utilizzando naturalmente la mail o il registro elettronico con tutti i mezzi e le modalità che abbiamo. Però vi inviterei davvero a fare propria questa lezione attraverso questo aiuto e attraverso lo studio di quello che è il testo che mando, e poi anche approfittare e farsi venire delle idee, ripeto, lo spunto anche per approfondire la storia americana, sia quella del Sud America che quella del Nord America, viene da tantissimi elementi oltre che dalla musica, dal cinema, come giustamente dicevi tu. Quindi, per esempio, appunto, ho voluto concludere con Ennio Morricone e con Sergio Leone, la possibilità di vedere uno di questi film, come appunto per esempio C'era una volta il West, li porta dentro certo una storia romanzata, ma la grande storia americana. Quindi anche questa è una possibilità di fare scuola, diciamo così.
Certo, fra l'altro pensavo anche all'altro grande film di Sergio Leone, che è Il buono, il brutto e il cattivo, dove c'è tutta quella scena della trincea che, se ho capito bene, in realtà è la guerra mondiale rivista in chiave secessionista americana, con anche lì dei pezzi spettacolari. Insomma, alla fine noi italiani qualcosina di bello abbiamo fatto, anche prendendo in prestito le culture degli altri.
E abbiamo rivoluzionato,
interessante.
Abbiamo rivoluzionato anche, no, la storia del West e il modo di raccontarlo attraverso la nostra sensibilità, attraverso, cioè, anche
e anche la nostra storia. Io pensavo, quando tu dicevi 61-65, nel 1861 noi abbiamo l'Unità d'Italia, siamo tutti fuori con le bandierine, quasi tutti a festeggiare, e di là invece si sparano, si massacrano. Quindi, insomma, basta cambiare oceano e succede quello. Bene. Va bene, grazie allora a Giorgio Bruno per la sua lezione radiofonica, e noi vi raccomandiamo di ascoltare il podcast che trovate sul sito Valsonair, giusto il tempo di metterlo, ma se siete qui è perché l'avete già trovato cliccando sopra nell'apposita sezione della rubrica podcast prof a distanza. Mi raccomando, noi ci sentiamo al prossimo podcast, state bravi e sigla.
Valsonair High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.